Il 3 febbraio 1998 persero la vita 20 persone di diversa nazionalità che ancora non hanno trovato completa giustizia. È la strage del Cermis, un altro triste episodio di peso della superficialità dell'essere umano. La stagione invernale in Trentino è nel periodo di massima affluenza turistica e ogni giorno la funivia che dalla stazione di Cavalese, in provincia di Trento, porta gli impianti sciistici del Cermis, trasporta centinaia di persone. Una cabina con a bordo 20 persone inizia la discesa verso Cavalese, sono da poco passate le 15. A 300 metri dall'arrivo, un aereo militare del Corpo dei Marine, proveniente dalla base NATO di Aviano, tenta una manovra azzardata. Direi quasi folle. Tenta di passare in volo radente sotto i cavi della funivia. Li trancia, facendo precipitare al suolo, da un'altezza di 100 metri, la cabina. Nessuna possibilità di salvezza per i 19 turisti e il manovratore. Un destino amaro, il ricordo della tragedia sempre sulla stessa funivia il 9 marzo 76, risale a Galla. Allora i morti furono 42. Quello che segue è una serie di omissioni e depistaggi. Alla fine i quattro marine la fanno franca. Nel 1999 verranno assolti dalla Corte Marziale degli Stati Uniti con un risarcimento di 40 milioni di dollari per i parenti delle vittime. Le accuse erano omicidio preterintenzionale e omicidio colposo, secondo l'ordinamento italiano. Omicidio involontario e omicidio per negligenza, secondo l'ordinamento statunitense. Furono riconosciuti colpevoli solo di ostruzione alla giustizia e condotta inadatta ad un ufficiale per aver distrutto il nastro video registrato sull'aereo e vennero congedati da autorità dal Corpo dei Marine. Giorgio Lunelli, storico giornalista Rai, ne fa un'attenta analisi. La strage dei Top Gun sulla neve, così la definì il copilota dell'aereo, Joe Schweitzer, ammettendo di aver distrutto il nastro perché quelle immagini che li riprendevano divertiti e sorridenti non finissero nelle mani della televisione accostate al sangue delle vittime. Vittime di varie nazionalità, di varie età, ognuno con la sua storia diversa. Il più giovane aveva 14 anni, era nella cabina con la mamma. Il padre era sceso a valle prima per un infortunio. Una coppia di fidanzate assieme ad altri tre amici del Belgio. Facevano parte di una compagnia più grande, una quindicina di persone. Il resto della comitiva aveva scelto un'altra meta. Altre coppie di fidanzati da Vienna, dalla Germania. Danielle Gronler era da sola. A 20 anni era in Val di Fiemme per lavorare in albergo e studiare l'italiano e nei momenti liberi amava sciare. Quel giorno scelse le piste del Cermis. E poi Maria Steiner, da Bressanone, in Val di Fiemme con un'amica. Il marito disse di averla riconosciuta solo per la catenina che portava al collo, un suo regalo di Natale. Infine Marcello Vanzo, il manovratore, amaro destino, quel giorno non doveva essere sulla funivia. Aveva accettato il cambio turno con un collega. Dall'altra parte i marini. Per Richard Ashby, quel 3 febbraio era il giorno dell'ultima missione addestrativa prima della licenza per tornare a casa, dopo mesi in Europa. Alla base di Aviano, in Friuli, uomini e mezzi erano schierati per un pattugliamento dei cieli della Bosnia e contemporaneamente proseguiva l'addestramento in vista della possibile azione contro la Serbia, messa in atto a marzo dell'anno dopo. Insieme al capitano Ashby c'erano il copilota Joseph Schweitzer e i due ufficiali addetti al sistema di guerra elettronica predisposti nell'aereo. Una squadra esperta e affiatata. Il decollo avviene alle 14.35 da Aviano. La rotta prevedeva il passaggio sopra Cortina, l'attraversamento dell'Alto Adige, poi in Lombardia fino a Ponte di Legno, la discesa verso la pianura padana, il ritorno a nord passando sopra il lago di Garda, lo sbocco nella valle dell'Adige e il passaggio in Val di Cembra, fino a Stramentizzo, per puntare poi verso la Marmolada, scendere in Veneto e fare ritorno in Friuli. Il sorvolo è a bassa quota, con un limite fissato a 1000 piedi, 300 metri. Nel sorvolo del Trentino, una disposizione italiana del 1997, vietava il volo sotto i 600 metri. La legge c'era. Inoltre, la velocità massima consentita è di 450 nodi, pari a 800 km orari. In realtà la velocità del team è per lunghi tratti a 1000 km all'ora e ad un'altezza molto di sotto di quello consentito dalle regole italiane, ma anche di 300 metri previsti dal piano di volo. Inoltre anche il tragitto non rispettò il piano di volo. A Molina di Fiemme, l'aereo, invece di alzarsi in quota e dirigersi verso la Marmolada, imbocca la Val di Fiemme. Viene da chiedersi cosa volessero dimostrare i piloti con queste scelte infelici. Alle 15.13 si ipotizza, per passare sotto i cavi della funivia che attraversava la valle, l'aereo trancia il cavo ad un'altezza di 100 metri dal suolo e una velocità di 800 km orari. La cabina ci mette 7 secondi a schiantarsi al suolo. Il TG1 la sera mostra le immagini dell'accaduto, la cabina gialla sul bianco della neve, il via vai dei carri funebri che con i vigili del fuoco recuperano i resti delle vittime, la fune d'acciaio tranciata di netto. Le immagini vengono trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo e solo allora arriva la telefonata dalla Casa Bianca a Palazzo Chigi, Bill Clinton e Romano Prodi. Non fu facile per il procuratore della Repubblica di Trento dover affrontare le autorità militari americane, poco disposte a far visionare l'aereo alle autorità italiane. Quando fu aperto l'hangar, la scatola nera era sparita. Rispuntò qualche giorno dopo con tutti i dati cancellati. Per fortuna bastarono le foto a dare delle certezze, a dimostrare che erano state l'ala e il timone di quell'aereo a tagliare le funi del Cermis. 13 mesi dopo la tragedia, a marzo del 1999, la Corte Marziale di Marin mette fine al percorso giudiziario e così anche alla domanda di giustizia dei familiari delle vittime, ritenendo il capitano Richard Ashby non colpevole di tutti i capi d'accusa. 7 ore di camere di consiglio per ritenere il capitano non responsabile della morte di 20 persone. La soluzione di Ashby permette l'archiviazione delle accuse anche nei confronti del copilota, che aveva effettuato le riprese delle acrobazie e delle risate, le riprese della superficialità costata la vita a 20 persone ignare. I due militari giudicati per intralcio alla corte e rimossi dal servizio, nel febbraio del 2008 ebbero coraggio di impugnare la sentenza, chiedendo la revoca della radiazione con disonore allo scopo di ottenere i benefici finanziari spettanti ai militari. Fortunatamente, nell'agosto del 2009, la Corte d'Appello degli Stati Uniti confermò ai due la condanna di primo grado. Certo, non abbastanza per rendere giustizia alle povere vittime. Ancora una volta, forse, la storia insegna. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Vi lascio con la programmazione di Radio Più e con uno struggente brano di Fabrizio De André, Inverno.
Sale la nebbia sui prati bianchi, come un cipresso nei camposanti, un campanile che non sembra vero, segna il confine fra la terra e il cielo. Ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani, rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che vai, ma tu rimani. Anche la neve morirà domani, l'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve, dorme il silenzio di un sonno greve, l'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Ma tu che stai, perché rimani? Un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti.